mai famosa, si trovava vicino a Cucina Gara ed era intento alla lettura. Arrivò un malvivente che non sapeva chi fosse, e spezzò un ramo e glielo mostrò minaccioso, nel senso di dire: o mi dai quello che hai oppure ti spacco la testa. E lui disse: vedi, è tanto facile fare quello che hai fatto tu, distruggere le cose. Adesso dice: se sei veramente bravo, prendi quel ramo e riattaccalo dove era. Chiaramente questa cosa non poté farla. E questa è la premessa per quello che vorrei dire stasera, che con le nostre azioni, con i nostri pensieri, con le nostre emozioni negative, noi continuamente produciamo dei rami che si spezzano. E poi nella vita intrapersonale, cioè quella che riguarda noi stessi, e nella vita interpersonale, quella che riguarda anche gli altri, non riusciamo più a rimettere a posto i rami come erano prima. Chiaramente, siccome non è possibile, è chiaro che una persona saggia e razionale dovrebbe prevenire le cose. Cioè, come una volta avevo letto un articolo sul Corriere della Sera dove Enzo Biagi diceva, criticando un certo atteggiamento di sempre di scuse che facevano per sé i politici, di dire: forse sarebbe meglio pentirsi prima di farlo, non pentirsi dopo averlo fatto. E quella è la cosa che facciamo di fatto tutti quando lo facciamo. E allora, per far questo, è necessario acquisire consapevolezza mentale. Perché è chiaro che una volta che noi acquisiamo consapevolezza mentale, la nostra azione non viene mai portata a spezzare il ramo, ma anzi viene portata sempre a lasciare il ramo nelle condizioni nelle quali questo ramo si trova. Perché la consapevolezza mentale è la base di tutto. Però la consapevolezza mentale da sola, sebbene sia una cosa importantissima, non è bastevole a traghettarci fuori dai problemi, dai dolori, dalle sofferenze del samsara nel quale tutti noi ci troviamo, perché un'altra cosa è forse anche più importante della consapevolezza, se ci può essere qualcosa più importante della consapevolezza, ed è sicuramente la visione. Allora, chiaramente, sembra quasi uno scherzo nella mia bocca, diciamo, vedere è tutto. E senza dubbio vedere è l'azione più importante in assoluto che noi facciamo. Non c'è operazione che faccia il nostro cervello che non compendi la visione o il vedere. Però non è che basta il vedere, sebbene il vedere è tutto. Bisogna vedere in maniera corretta, con una visione che deve essere chiara e priva assolutamente di pregiudizi, preconcetti, condizionamenti e qualunque cristallizzazione che la possa inquinare. E di fatto la visione in questo modo ottiene la stessa cosa che ottiene la consapevolezza, cioè la presenza mentale che porta a un'evoluzione mentale o spirituale che dir si voglia e che ci porta naturalmente ad un livello molto superiore nel cammino che dobbiamo percorrere. Per cui necessariamente la consapevolezza e la retta visione, che fa parte degli organi pubblici a sentiero, è fondamentale, fondamentale. Però, diciamo, tutto questo può non essere ancora sufficiente per ottenere quello che si chiama la morte, cioè la liberazione dal samsara. Perché una cosa essenziale, oltre che la consapevolezza e la visione, è naturalmente la mancanza degli attaccamenti. Ora sono stato molto colpito da una ragazza, la quale nell'occasione della commemorazione dell'11 settembre, dove questa ragazza aveva subito un grandissimo lutto perché era morto il padre, lei dice, sì, ho sempre pensato a questo grande dolore che molti hanno dovuto subire, però io avevo capito che la nostra vita non è eterna e che la nostra vita non è qualche cosa che può durare per sempre, e che la nostra vita comunque ha una fine. Perciò ero già preparata a questo leggendo una frase, non l'ha detto ma io lo so, del Buddha, che dice che non si può essere attaccati alla luce della luna. Cioè, ovviamente voi capite, vedete la luna, la osservate, è bellissima quanto volete, però non si può essere attaccati alla luce della luna. Perciò non attaccarsi, voglio dire, a nessuna delle cose della realtà convenzionale è una parte fondamentale nella via della liberazione. È chiaro che non è semplice fare questo, perché tutto quello che noi viviamo come esperienza infantile è invece proprio l'opposto, cioè tutto viene fatto dalle nostre madri e adesso anche dai padri per ottenere un attaccamento, scambiando erroneamente quello che è l'affetto libero, quello che è l'amore libero, quello che è l'amore gratuito con l'attaccamento, che invece ha sempre una componente ansiosa che porta poi sempre solo a sofferenza. Per cui naturalmente questa ragazza diceva che non ci potevano essere, diciamo, attaccamenti, che l'unico attaccamento consentibile era quello per qualche cosa che restasse nel cuore dell'uomo. E in effetti l'unica cosa che possiamo avere come attaccamento verso le persone che non ci sono più, oppure che hanno fatto un pezzo di vita con noi e poi ci hanno lasciato, che noi abbiamo lasciato, che ci sia un pezzo, diciamo, di loro, una parte di loro nel nostro cuore, che sarebbe la parte più profonda di noi, l'intelligenza emozionale. Ecco, se noi, diciamo, abbandoniamo gli attaccamenti, acquisiamo la consapevolezza mentale e abbiamo una retta visione, senza dubbio siamo molto avanti sulla via della completa liberazione. Ora, noi abbiamo un problema grandissimo, che è, diciamo, prima di tutto il funzionamento del nostro cervello. Questo non voglio parlarne adesso, voglio dire, ma ne parlerò diffusamente quest'anno, perché il nostro cervello è un cervello animale, noi abbiamo un cervello veramente, un cervello animale. Chi dunque dica che è un cervello fatto per noi si sbaglia tantissimo. Il nostro cervello è un cervello animale, condividiamo una grandissima parte del nostro cervello, quasi totalità del nostro cervello, con gli altri animali che sono presenti in questo pianeta, che sono vissuti in questo pianeta e che probabilmente vivranno in questo pianeta. C'è una differenza, non da poco, diciamo così, che una specie di mantello, di corteccia, ma dirlo corteccia è definirlo corteccia è un errore, perché dà la sensazione di qualcosa di molto grosso, una corteccia, no? Invece questo non è qualcosa di assolutamente molto grosso, ma ha lo spessore di una carta di credito American Express, che ricopre, è vero, il nostro cervello, la corteccia cerebrale o la neocorteccia, però che nelle persone che non hanno addestramento mentale specifico ha un altissimo feedback. Cosa significa? Significa che per 10 impulsi che arrivano dal profondo delle palafitte, dal profondo della foresta antica, da quell'oceano di sangue che è la nostra storia, nelle praterie, nelle savane, nelle foreste, i richiami che arrivano da quel mondo così, dove tutto era fatto per l'acquisizione dell'acqua, del cibo, per la difesa del territorio, per la acquisizione delle femmine, tutto questo sistema ha delle risposte pronte che di solito sono risposte istintive. Perciò più il feedback è positivo per 10 input che arrivano, se risponde con 8, 10, addirittura in certe persone anche il doppio delle risposte, questo ha un effetto devastante su di noi e sugli altri. Una persona addestrata mentalmente invece riesce a non dare risposte immediate, a creare un certo punto di saggezza, per cui naturalmente la risposta è meditata, come si dice, la risposta è commisurata, e così il feedback risulta profondamente negativo. Più il feedback è negativo, meno strutture quali l'amigdala, l'ippocampo, da cui derivano ricordi, da cui derivano odori, sensazioni, bisogni, possono essere più facilmente controllate. Allora quel cervello, che è un cervello animale, può essere usato come un cervello umano, ma umano avanzato, umano di una persona evoluta spiritualmente, non umano in senso stretto. Siamo gli esseri più pericolosi del pianeta, abbiamo una carica di aggressività e di violenza spaventosa, commettiamo orribili crimini, omicidi e compagnia bella, perché non siamo indirizzati dalla luce della consapevolezza, della retta visione, e naturalmente non abbiamo praticato un addestramento mentale sufficientemente elevato. Per cui naturalmente nelle persone umane si verificano delle cose che sono incredibili sotto gli occhi di tutti, ogni giorno noi lo vediamo, e sono esseri esattamente come noi, ma sono esseri che non sono addestrati, non hanno conosciuto la possibilità di essere addestrati o di addestrarsi da un punto di vista mentale, ed è per quello che sono così. Quando mi ricordo in tono ironico, diciamo così, il grande fisico tedesco Albert Einstein, arrivato al World of Astoria di New York, quando era ancora tedesco di nome e di fatto, allora in America esisteva un razzismo feroce, e le persone che arrivavano negli alberghi erano costretti a denunciare a che razza appartenessero. Voi sapete che le razze non esistono, è un'invenzione degli esseri umani dell'upper class, che ha voluto con questo mantenere le proprie posizioni di potere, di denaro, eccetera, ma non è vero che esistono le razze, è la più solenne bufala che possa esistere nel pianeta. Esistono certo le etnie, nel senso che noi siamo diversi fisicamente da un eritreo o da uno del Bangladesh, ma siamo esattamente della stessa razza. E quando lui è stato mandato di che razza fosse, lui ha risposto: razza umana, non credo che ci sia niente di peggio. Capito? Niente di peggio. E quanto aveva ragione, e quanto aveva ragione. Siamo capaci, gli unici animali di questo pianeta, capaci di uccidere senza scopo e senza motivo, né per la difesa del territorio, né per la sopravvivenza, né per cibarci. Lo facciamo, come l'ha fatto quel dentista americano, per il puro gusto di farlo. Cioè non c'è nessun animale su questo pianeta che lo faccia, lo facciamo solo noi. E quando diciamo, non vorrei dire delle cose spiacevoli che ci portano lontani, ma per dire, sembra quasi un karma negativo, no? Un karma negativo accumulato. Gli americani avevano organizzato quello che erroneamente si chiama golpe, in Cile. E normalmente si dovrebbe chiamare alzamento, cioè l'assollevamento dei militari, no? E questo alzamento che avevano fatto questi generali, delle vere bestie, voglio dire, era stato fatto l'11 settembre del 73. L'11 settembre. E voi pensate che su questi poveri cileni costretti alla morte nei campi di concentramento, nello stadio, uccisi per le piazze e compagnia bella, buttati dagli elicotteri, nessuna parola. Sulla strada di Longino, per carità, una cosa orribile, sia chiaro, però avete visto tutta tutte le parole, le cose, quasi che le vite valgano in maniera diversa se sono vite americane o vite cilene o vite indiane o vite italiane o come sia. Per cui è bene per noi uscire dai pregiudizi e capire una cosa fondamentale, che se vogliamo procedere nella via della liberazione, la prima cosa che dobbiamo fare è rompere con gli attaccamenti. Ma il più grande attaccamento che abbiamo è verso noi stessi. Io conosco delle persone che hanno subito gravi lutti, che sono delle vedove che non vogliono abbandonare l'abito scuro. Voi non ci crederete che credete che l'attaccamento magari sia dovuto soltanto a eventi, diciamo così, benefici, positivi, cioè il fatto di la ragazza, i figli, eccetera. No. C'è un sacco di gente che ha attaccamento verso la propria sofferenza, verso il proprio dolore, verso il proprio disagio, verso le proprie rabbie. Per cui la prima cosa è fare quello che si dice piazza pulita di questa cosa. E come si fa? Naturalmente. Si fa perché attaccare un pleonasmo, diciamo così, attaccare gli attaccamenti sarebbe un assurdo, perché nessuno riesce a sconfiggere gli attaccamenti attaccandoli sul loro terreno, perché vivono sempre gli attaccamenti. L'unico modo per risolvere gli attaccamenti è attaccarli sulla loro radice. Non bisogna, in poche parole, curare i rami, ma bisogna curare le radici. E la radice di tutti gli attaccamenti è l'ignoranza della vera natura dei fenomeni e delle cose. Per cui naturalmente bisogna avere una visione completamente diversa della realtà convenzionale come appare ai nostri occhi, che naturalmente non è assolutamente vera, non è quello che è come appare, per l'appunto. E allora, liberandoci di questa visione ristretta, possiamo acquisire una visione elevata, quella che si chiama la conoscenza superiore, e che permette di capire la cosa fondamentale, che tutto quello che noi vediamo è pura apparenza, e che quello che noi viviamo in maniera tremenda, un abbandono, un'offesa, uno stato rabbioso, è qualcosa di transitorio, labile, più sottile, più labile del riflesso della luna sull'acqua. Per cui necessariamente, attaccando l'ignoranza nel suo aspetto principale, da questo deriveranno poi la distruzione di quelle che sono gli stati che mantengono il sistema, che sono l'attaccamento, prima di tutto, ma non da meno l'orgoglio, e tutte appunto le paure, gli odi e le rabbie che ne conseguono. Vorrei fermarmi qui, però vi vorrei ricordare i cinque mudra praticamente, cioè come questo si sintetizza nei cinque mudra, e poi faremo la meditazione. Cioè le statue hanno un atteggiamento delle mani molto caratteristico, no? Molto caratteristico. Ed è un segno di quello che deve essere il fondamento della nostra dottrina. La nostra dottrina deve iniziare sempre con il primo mudra, che è questo qua. La statua ha una mano in questo modo, e questo vuol dire allontanare la paura. Perché naturalmente nessun atteggiamento che può portare a un cambiamento profondo della mente può avvenire se una persona è attanagliata dalla paura, dalle rimuginazioni, appunto dalle preoccupazioni, e questo bisogna allontanare la paura. Cioè bisogna prima di tutto avere paura della paura stessa, perché in fin dei conti la paura la proviamo tutti, ma provarla in maniera stabile è sempre una scelta. Non ci accorgiamo che sia una scelta, ma è una scelta. La secondo mudra, che è fondamentale per riuscire ad andare avanti, è questo, l'apertura mentale, un atteggiamento di apertura mentale, cioè mostrato con la mano in questo modo o così, a seconda dello scultore, ma non cambia nulla, cioè proprio ci deve essere un'apertura mentale verso noi stessi e poi verso gli altri, che rappresentano dei mondi diversi, delle ideologie diverse, delle realtà diverse, ma che hanno un unico fondamento simile al nostro, che è l'appartenere agli esseri senzienti della razza umana. Il terzo mudra deve essere quello di accoglienza critica, quella posizione che noi abbiamo mettendo le mani nella posizione di meditazione, perché questo significa accoglienza o non accoglienza a tutti i costi, cioè accoglienza critica. Io vi dico delle cose, altri vi dicono delle cose, si leggono delle cose, però non è che devono essere accettate acriticamente, ma devono essere sottoposte ad un alto livello di critica costruttiva, e solo quando si tratta di parole sagge, di parole che rappresentano qualcosa destinato al bene, non hanno intento di manipolazione, non hanno intento di mistificazione, solo allora possono essere veramente accettate. Il quarto mudra è questo qua, la mano in questo modo, che vuol dire profondo fondamento nel Dharma. Cioè nella dottrina del Buddha, ma non nella dottrina del Buddha, bla bla bla, tutte le cose che si dicono, no, proprio nel Dharma. Cioè quella dottrina che è basata sul fatto che tutto è fatto di particelle virtuali, che si uniscono e disuniscono continuamente per formare questo mondo illusorio. E questo è il Dharma, cioè il Dharma che è un mondo fatto di apparenze e che scomparirà quando, appunto, superando questo mondo delle apparenze, il mondo del Dharma, delle particelle, noi arriveremo in una struttura che si chiama però Dharmakaya, dal quale poi tutto questo Dharma delle particelle verrà escluso. È per quello che noi parliamo di Dharma di particelle, ma parliamo di Dharma della dottrina, che qualifichiamo con la dottrina del Buddha, che è appunto una dottrina fisica razionale, basata sulla osservazione e sulla visione profonda e sull'esperienza che noi abbiamo dentro di noi attraverso le tecniche di meditazione e visualizzazione. Ecco, se allontaniamo la paura, se abbiamo una apertura mentale, se abbiamo accoglimento critico, se abbiamo fondamento nella dottrina, alla fine tutto va bene. Infatti le statue hanno questo accordo, che non hanno inventato gli americani, questo segno dell'ok, no? Vuol dire che tutto va bene, proprio è un segno di che tutto può procedere nel migliore dei modi. Ecco, questo è quanto volevo dirvi stasera per poter iniziare il nostro percorso. Poi vedremo di fare qualche cosa di piano piano più profondo, vedendo quanto le parole del maestro hanno inciso in ognuno di noi e quanto gli ultimi studi sulla neuroscienze e di brain imaging hanno dimostrato che quello che diceva il maestro era fondato su una profonda conoscenza mentale. E certo è una dottrina difficile, molte volte piena di trappole e di insidie, ma queste le creiamo noi per evitare che la dottrina pura possa liberarci completamente, e crediamo di perderci quando invece ci ritroviamo.